siamo stati in Germania al seguito di Stella Valentini e l'Equipe Italianische Cantastorie della Volksschule Region Kassel, che ci ha guidati nel complesso di itinerari turistici sulla strada che va dalla provincia di Francoforte fin quasi ad Amburgo, attraversando Kassel, Hamelin, Brema. Itinerario conosciuto come Deutschmarkenstrasse, una via delle fiabe tedesche, con tanto di strutture d'accoglienza, guide locali, archivi, musei, pubblicazioni, ricostruita sulla base delle raccolte promosse nel XIX secolo dai fratelli Grimm e sul lavoro degli studiosi che a quelle opere si sono ispirati. Lungo il tracciato sono visibili luoghi e incontriamo personaggi conosciuti in tutto il mondo per le rielaborazioni fatte dal cinema e dalla televisione. Biancaneve, Rosa Spina, i musicanti di Brema, il pifferaio di Hamelin. Scopriamo che l'immaginario del posto li ha ricollegati a fatti storici che si suppongono realmente accaduti in Germania nei secoli scorsi. Consigliamo di programmare per tempo le vacanze. Non basta un giorno a visitare le località interessate, ma soprattutto questo viaggio mette in discussione alcune certezze che eravamo convinti di aver acquisito. Nello scorso capitolo abbiamo visto come alcuni elementi emotivi ricorrenti nel repertorio narrativo trasmesso dai fratelli Grimm sia stato rielaborato a partire da un sincretismo culturale con la Francia e con l'Italia. Ma non è corretto dire che i tedeschi hanno semplicemente copiato dagli altri per costruirsi un'identità nazionale, teoria di recente ripresa dal Centro Studi Raffaele Glini di Acerenza, che addirittura geolocalizza alcuni di quei racconti in Lucania al tempo di Giovan Battista Basile. Come abbiamo già detto, quello dell'origine delle favole è un falso problema, o, per dirla con un vezzo da eruditi, nel racconto popolare nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Quello che a noi interessa è piuttosto l'uso che di quei motivi è stato fatto nel racconto. Come, cioè, si sono venuti a combinare i diversi frammenti e con quali intenzioni da parte del narratore, del trascrittore, dell'editore, del commentatore e del lettore. Come vedremo, non è mai lo stesso contesto o, come abbiamo detto anche in altra sede, non si racconta mai due volte la stessa storia. Il nostro viaggio in Germania ha sollevato domande sull'importanza del contesto nella narrazione popolare. Il contenuto, cioè, va al di là delle parole e dipende dalle situazioni che girano intorno al racconto. Non basta riconoscere l'archetipo di questa o quella fiaba o il riferimento a quel mito, come si legge nelle opere degli autori di formazione psicoanalitica della scuola junghiana e poi lacaniana. Bisogna chiedersi l'uso che di quei simboli viene fatto e secondo quale intenzione narrativa. Ad esempio, quando vediamo al cinema o in televisione i sette nani di Biancaneve che allegramente vanno in miniera cantando e fischiettando una canzonetta, possiamo chiederci se fosse lo stesso stato d'animo dei bambini che realmente andavano a cavare le pietre nella miniera di Bergfreit, non lontano da Kassel. loro che, non vedendo mai la luce del sole, sviluppavano forme di nanismo che li portavano alla morte prima dei 40 anni. Abitavano in villaggi fantasma, dormivano in camerate comuni con una donna a servizio. Il fatto è storicamente documentato e nel corso del nostro viaggio in Germania siamo stati guidati sia nelle viscere della terra, dove questi poveri bambini erano costretti a trascorrere le loro dolorose esistenze, sia in uno di questi villaggi nei quali alloggiavano, con una ricostruzione sommaria della vita che conducevano all'epoca. Diversa è l'intenzione narrativa nel cinema di Walt Disney, nel cui